Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi. Parliamo di cultura dedicata sempre alla storia della Chiesa. Stiamo ricostruendo l'ambiente sociale, culturale del cosiddetto Impero Romano Cristiano, il periodo che appunto va dall'editto di Costantino alla caduta dell'Impero Romano. Quindi, un periodo di 150 anni molto denso, molto importante, perché, come più volte abbiamo ricordato, è il primo momento in cui effettivamente, cessate le persecuzioni, può essere fondata una civiltà cristiana propriamente detta. E oggi ci occupiamo in modo particolare della cultura, del rapporto con la cultura che si ha in questo periodo, del rapporto che viene a instaurarsi fra cristianesimo nascente e il mondo delle lettere classiche. È un tema importante perché uno dei luoghi comuni più, diciamo, più consueti, più abusati è quello, tutta la polemistica anticristiana, è quello che sottolinea come, in qualche modo, la grande civiltà greco-romana, la grande cultura greco-romana, abbia visto nel cristianesimo un po' la causa della sua caduta, della sua rovina, mentre di fatto le cose stanno in un certo senso esattamente all'opposto. E appunto oggi iniziamo a osservare come fin dai primissimi secoli la civiltà cristiana nascente valorizza in modo straordinario la cultura classica che eredita Partiamo dalla filosofia. Filosofia abbiamo visto che ha avuto una curva, diciamo, di decadenza a partire già dal secondo secolo, l'ultimo grande filosofo pagano è Plotino, e al tramonto della società pagana si accompagna anche una crisi dei grandi sistemi filosofici che perdono, diciamo, la capacità di sviluppare scuole vive e feconde di risultati. L'ultimo autore pagano di una certa grandezza è Proclo, che muore nel 485 e che è considerato una sorta di scolastico, di sistematizzatore del pensiero neoplatonico antico. Ma di fatto vi è però, mentre tramonta abbastanza tristemente il pensiero pagano, vi è una straordinaria fioritura di pensiero cristiano. Pensiero cristiano che mostra subito una grandissima originalità, ma al tempo stesso una capacità veramente unica di fare propri, di impadronirsi dei risultati migliori della cultura filosofica pagana. Quindi c'è una simbiosi profondissima con i padri della Chiesa che studiano a fondo i filosofi pagani, soprattutto la scuola stoica, la scuola platonica, Plotino in modo particolare, ma anche parte di Aristotele, vengono valorizzati al massimo e producono questa contaminazione positiva, produce una sintesi originalissima che di fatto garantisce la conservazione e il transito al periodo successivo, al Medioevo, dei frutti migliori della cultura filosofica pagana. Quindi non solo non c'è una chiusura del mondo cristiano alla filosofia classica, ma al contrario questa filosofia viene ravvivata, viene salvata, custodita, trasmessa e portata a perfezione proprio dai grandi pensatori cristiani dell'età della patristica, che sappiamo tutti hanno innanzitutto al loro centro, come supremo fra i pensatori cristiani, Sant'Agostino, più grande padre della Chiesa, che di fatto porta a compimento una grande opera di riflessione filosofica, oltre che teologica, fornendo alimento a tutti i pensatori successivi, anche a tutta la scolastica medievale. Quindi non solo c'è un vigoroso pensiero cristiano, ma questo pensiero cristiano è in profonda continuità con il pensiero classico, con la filosofia classica. Vi è ovviamente uno scarto molto forte, uno scarto significativo, quello dipendente innanzitutto dal concetto di creazione. Il concetto di creazione, il dogma della creazione del mondo è il cuore pulsante della fede cristiana, della cultura anche cristiana, del pensiero cristiano, perché sappiamo che per i greci e ovviamente anche per i romani, filosoficamente in nessun luogo troviamo neppure il più lontano accenno a questo tema, che del resto è una verità rivelata, quindi non poteva e non può essere attinta con la semplice ragione. Ma per quanto sia una verità teologica, quindi sia un dogma di fede, produce straordinarie conseguenze culturali e sarà un po' è il fondamento del pensiero filosofico cristiano. Oltre al concetto di creazione, abbiamo il concetto di persona, quindi una nuova idea di uomo che è capace di straordinaria fecondità. La cosa però importante da capire è che non c'è una vera cesura, non c'è una frattura troppo violenta fra cultura filosofica pagana e filosofia cristiana. C'è semmai una grandissima continuità. Prendiamo proprio il caso di Sant'Agostino, che è il più famoso e quello per noi esemplare. Sant'Agostino, per quanto sia originalissimo in tutti i campi, innanzitutto proprio in campo filosofico, si nutre però molto a fondo, oltre che del pensiero di Cicerone, del Cicerone filosofo, i cui scritti in parte per noi sono perduti, soprattutto di Plotino. Legge Plotino nella prima grande traduzione latina che era disponibile ai suoi tempi e tutto il suo linguaggio filosofico, in parte teologico, è forgiato partendo da un ripensamento delle più importanti categorie appunto di Plotino. Quindi il neoplatonismo di Plotino e attraverso di esso tutta la tradizione precedente, perché Plotino sintetizza magistralmente il pensiero di Platone e il pensiero di Aristotele, rifluisce attraverso Agostino nella tradizione filosofica cristiana. È evidente che il concetto, i metodi, i principi del pensiero classico che Sant'Agostino desume da Plotino vengono profondamente ripensati e riplasmati anche in coerenza col nuovo credo, con la nuova fede che è sorta e si sta diffondendo. Ma è sicuramente vero che c'è una profonda continuità concettuale fra i più grandi pensatori greci e romani e il pensiero cristiano. Questa operazione, questa capacità, della quale fra l'altro daremo fra poco conto, di rapportarsi in modo molto aperto con i migliori risultati della cultura precedente, prende un nome, il nome di sacro furto, cioè sacro furto è l'espressione appunto che indica la capacità dei pensatori cristiani di impadronirsi di tutti i risultati buoni e degni che la tradizione greca aveva prodotto, portandoli però al servizio della nuova fede, della vera fede che si è iniziata a diffondere e che va portata a tutti gli uomini, quindi della fede cristiana. Per cui furto, perché si riconosce che questi grandi risultati, a volte di grandezza, diciamo, incomparabile, insuperabile, vanno riconosciuti, vanno assunti come guadagni sicuri che la ragione dell'uomo ha fatto. Sacro furto, perché appunto un furto compiuto non per motivi secolari, motivi temporali, non per egoismo, ma al contrario, un furto compiuto per portare queste grandi filosofie al servizio della fede cristiana. Fede cristiana è una fede che, a differenza di molti culti politeistici, pagani, si rapporta armoniosamente con la ragione ed esige profondamente che la ragione si ponga al suo servizio la elabori, rifletta su di essa, la perfezioni nell'impianto, diciamo, dottrinale, catechetico e pastorale. Quindi è una fede che, come nessun'altra, anzi direi in assoluto come unica fede religiosa, si sposa molto armoniosamente con i più grandi risultati che la ragione umana naturale ha compiuto e compie. Quindi c'è una perfetta, diciamo, comunione fra ragione e fede, e questo del resto uno dei più grandi temi di tutta la cultura occidentale, a partire dall'avvento del cristianesimo, cioè il rapporto armonioso fra ragione e fede, rapporto che caratterizza l'Occidente e ne rappresenta un po' la chiave di successo, la chiave della sua forza, perché lo faremo fra poco confrontandoci con altre culture religiose. Solo in Occidente e solo con la fede cristiana è possibile questa sintesi fecondissima. Dunque, dai primissimi secoli, già durante le persecuzioni e a maggior ragione dopo l'editto di Costantino, noi assistiamo a un vero e proprio trionfo, a una fioritura senza precedenti di pensatori cristiani che studiano a fondo la filosofia pagana, se ne impadroniscono molto in profondità e riescono a rielaborarla, a farla avanzare, a perfezionarla nel linguaggio e nell'impianto metodologico, nel porla al servizio appunto del cristianesimo. Si ha qui quella grande dimensione di una fede che cerca intellectum, cerca comprensione razionale, e di una ragione che anela e cerca la pienezza anche della fede, che la completa e la porta, diciamo, a un livello di consapevolezza irraggiungibile con la semplice ragione naturale. Questo sviluppo della filosofia è testimoniato in modo particolare dall'opera dei padri della Chiesa, greci e latini, dove troviamo veri e propri monumenti, testi di incredibile densità concettuale. Per rimanere a Sant'Agostino, pensiamo al De Trinitate, pensiamo al De Civitate Dei, pensiamo soprattutto ai libri del suo famosissimo testo, Le Confessioni, dedicate al problema della temporalità, il problema del tempo. È trattato da Sant'Agostino a un livello di profondità che non ha precedenti nella filosofia greca. Anticipa filosofie moderne, anticipa l'esistenzialismo, anticipa moltissime riflessioni ed è tuttora molto attuale. Ecco, per fare un esempio di come la grandezza morale e spirituale del cristianesimo dà un'energia, una freschezza, un rinnovamento di energie ai pensatori dei primi secoli, pensatori cristiani che ormai pensatori pagani non potevano più avere. Di fatto, se vogliamo trovare un elemento su tutti che fa capire come il pensiero cristiano, diciamo, si manifesta in tutta la sua grandezza già dall'inizio, dobbiamo sempre tornare al grande concetto di persona, il personalismo cristiano, il valore insuperabile dell'interiorità, dell'anima di ogni singolo uomo, fa sì che si scoprono letteralmente mondi, il mondo dell'interiorità, il mondo della vita spirituale, che diventano abissi entro i quali è possibile ritrovare lentamente tutto. È famoso il principio noli fora sire, non uscire da te, ritorno in te stesso, sono frasi di Sant'Agostino. La ricerca interiore, l'occuparsi della propria anima e di Dio, solo apparentemente sono una semplificazione, ma di fatto diventano il punto di partenza di una riflessione filosofica che mostra sconvolgente profondità, una profondità maggiore di quella, in un certo senso, di qualunque altro filosofo precedente. Il pensiero greco, anche più elevato e più nobile, risuona sempre, o in un modo o nell'altro, il vuoto, la carenza della riflessione su Dio. Un Dio che comunque è sì dimostrato, è sì pensato, ma non è mai veramente padre. E l'altro parallelo e inevitabile vuoto, il vuoto, le carenze nella riflessione sull'uomo e sullo spessore spirituale unico, irripetibile, della sua vita appunto interiore. E già solo queste due dimensioni fanno fanno fare al pensiero cristiano un salto in avanti senza precedenti. Vedete come dunque non c'è che menzogna, falsità in tutte le scuole che hanno cercato nel corso dei secoli, soprattutto recenti, di svalorizzare l'avvento del cristianesimo come momento di crollo, di crisi, di catastrofe, diciamo, della cultura. E faccio un nome fra tanti, Nietzsche, Federico Nietzsche, filosofo tedesco morto nel 1900, che pensatore violentemente anticristiano, che appunto in diversi passi, aforismi delle sue opere enfatizza proprio questo aspetto, cioè deplora l'avvento del cristianesimo come interruzione della straordinaria storia e dello straordinario sviluppo scientifico, filosofico, culturale del mondo classico. Quindi una lettura del tutto ideologica, falsa, che non riconosce invece la forza unica, straordinaria, di civilizzazione anche filosofico-culturale del cristianesimo. Ma come Nietzsche, molti altri autori anticristiani hanno cercato di percorrere la stessa via, cioè di leggere come catastrofe culturale l'avvento del cristianesimo, come impoverimento, mentre invece è esattamente l'opposto, perché da un lato si conserva tutto ciò che di vivo, di buono, di vero c'era nel pensiero classico, per esempio nello stoicismo. Sappiamo che c'è un debito straordinario, molto profondo, del pensiero cristiano dei padri verso la filosofia stoica. Ci sono moltissimi elementi dello stoicismo che in campo morale era arrivato a riflessioni di una profondità, di una sottigliezza insuperabile. Pensiamo ai risultati di Seneca, che nelle lettere a Lucilio arriva praticamente alla perfezione sul piano dell'analisi morale. Ma pensiamo anche alla Etica Nicomaco di Aristotele, che è in un certo senso il testo fondamentale di filosofia morale anche per tutto il Medioevo, per cui ancora San Tommaso lo commenta riga per riga, ritenendolo testo oggettivamente insuperabile come chiarezza d'impianto sulla materia morale. Dunque, il cristianesimo rispetta, assume e fa propria tutta la parte migliore, più feconda e più sana della filosofia antica e a questo punto però su questa base costruisce un edificio che già con la patristica arriva a vertici di insuperabile grandezza, perché non dimentichiamo che l'opera della patristica è un'opera immensa, oltretutto poco nota e poco studiata. Vi basti dire che non esiste ancora una traduzione, un'edizione critica completa e perfetta dei padri greci e latini, integrale in lingua per esempio italiana. Il Migne, la famosa edizione di tutta la patristica, non è ancora accessibile tutta in lingua moderna, quindi c'è un lavoro immenso da fare che dovrebbe occupare gruppi di studiosi per decenni per essere compiuta. E quest'opera è in sé un edificio, diciamo, una raccolta di tesori, innanzitutto filosofici, ma non solo, che senza paura si può dire come minimo equivalga come peso, come importanza alla cultura classica presa, filosofica presa nella sua totalità. Ma questo sacro furto, oltre a dimostrare che l'avvento del cristianesimo è una ripartenza, è una rinascita della cultura filosofica pagana, ormai esangue, ormai un po' morente, è anche doppiamente meritoria, perché è questo sforzo immenso dei padri, che, e poi dei monaci insieme ai padri, che permette di salvare la cultura classica durante la tempesta delle invasioni barbariche. Quindi c'è una trasmissione dei saperi pagani antichi all'età successiva, dovuta proprio a questo sforzo enorme di ripensamento e di studio attento del paganesimo condotto dai pensatori cristiani. Ma non basta sottolineare questo primo aspetto. Vi è anche un secondo aspetto altrettanto interessante che è condotto in parallelo a quello della difesa e della cultura filosofica pagana, ed è la lotta contro la superstizione, contro l'astrologia, contro la magia, contro la rusticina, cioè contro tutte le tecniche di previsione del futuro, che appunto veniva ampiamente utilizzata durante il mondo pagano, durante Roma, la Roma morente, ma anche la Roma di sempre. Sappiamo che è un fatto sociologico accertato, fatto statistico, diciamo, sempre accade così: le società morenti, ferite da gravi crisi politiche, sociali, economiche, scivolano facilmente in una particolare deriva, diciamo, magico-astrologica, cioè c'è la tendenza a fidarsi alle stelle tanto più forte quanto più i tempi sono incerti e oscuri. E il paganesimo, fra le tante sue piaghe, ha quella di una incredibile diffusione della magia, dell'astrologia, appunto dell'arte degli aruspici, che cercano con varie tecniche di prevedere il futuro. E viceversa, il cristianesimo qui attacca molto duramente il pensiero pagano, la cultura pagana, e combatte in modo estremamente fermo soprattutto i saperi superstiziosi, magici o astrologici, arrivando a comminare pene durissime per chi frequenti, osi frequentare questi aruspici, ovviamente li consulti per averne responsi, quindi oroscopi o in generale tavole che indichino che cosa è riservato dal futuro a una certa persona. Tra poco spiegheremo perché l'astrologia è una piaga terribile che giustamente la Chiesa sradica e combatte con tutte le sue forze, ma limitiamoci a osservare che la grande civiltà medievale sorgerà anche proprio grazie a questa durissima lotta contro i falsi saperi gnostici, magici, esoterici, iniziatici, che appunto si erano fortemente sviluppati in età romana e tardo-romana. La Chiesa lotta contro queste pseudo-discipline in nome della libertà dell'uomo, da un lato, e in nome della provvidenza di Dio, dall'altro lato. Quindi riconoscere Dio come Signore della storia, del tempo, e l'uomo come libero, urta gravemente contro l'idea che appunto le stelle possano praticamente risolvere ogni problema e dire all'uomo tutto ciò che di importante c'è nella sua vita. Per dare un esempio della durezza che si ha in questa lotta, perché è una vera lotta che dura secoli e che potremmo dire non finisce mai, una lotta che oggi si sta riaprendo su scala mondiale, questa lotta durissima fra diciamo l'abitudine all'astrologia e alla magia e l'avvento del cristianesimo, lo si ha nel fatto che nei secoli che stiamo studiando, dopo Costantino, viene comminata la pena di morte per chi consulta un aruspice. Cioè una persona che andasse a consultare appunto un maghetto, un astrologo o un qualche tipo di aruspice, poteva essere condannato alla pena capitale, alla pena di morte. Questo fa capire l'enorme importanza che l'impero romano cristiano dà alla lotta contro la superstizione. E dal nostro punto di vista questa lotta è tutt'altro che poco importante, è molto importante. È molto importante perché di fatto diciamo questa grande importanza la deduciamo innanzitutto dal fatto che si sta per inaugurare una grande lotta, un grande scontro su questo tema. La Chiesa lo combatte l'astrologia perché lesiva appunto di fondamentali dogmi della fede cristiana, offensiva di uno sguardo sull'uomo veramente rispettoso della sua grandezza, di essere libero, razionale, signore in qualche modo della sua vita e capace di rapportarsi a Dio con la preghiera e con la vita di grazia. Il sapere, chiamiamolo così, astrologico, magico, esoterico, snaturava completamente alla radice il rapporto con Dio corretto che un cristiano deve avere. E quindi si hanno leggi draconiane contro questa corruzione tutta particolare che è portata proprio appunto dall'astrologia. E anche qui contro i vari Nietzsche e compagnia, cioè tutti i grandi intellettuali che hanno insistito molto a lungo per dire che appunto il cristianesimo è forza di arretramento della civiltà, no? Questa, si arriva fino a questo punto di temerarietà. Invece è esattamente l'opposto. Non c'è un passo avanti più deciso e forte che la scienza, la cultura possano fare se non quelli fondati su una eliminazione, per quanto lenta e graduale, di qualunque tradizione magico-astrologica. La magia di fatto ha sempre a che fare con l'astrologia e quindi le due discipline sono terribilmente, tragicamente prossime. E il cristianesimo invece concorre a far nascere una società, una civiltà esente da questo cancro della superstizione, del timore di oggetti o di animali, dell'esoterismo e della magia, cioè del tentativo di addomesticare il destino, di piegarlo a se stessi, di renderlo favorevole appunto alla propria persona. La superstizione è nemica di ogni ricerca filosofica autentica, è nemica di ogni avanzamento della scienza, rende l'uomo passivo, inerte, incapace di agire ascoltando se stesso, propria coscienza e la libertà. E quindi non c'è nulla di più utile, di più bello del liberare una società da questa piaga della superstizione. E quindi, anche qui, come prima, il cristianesimo, forza di crescita culturale senza precedenti, forza di civilizzazione, perché nasce col cristianesimo, forse la civiltà cristiana, la prima società politica organizzata che ha bandito esplicitamente appunto i saperi irrazionali di tipo superstizioso che abbiamo prima descritto. Dove dilaga la superstizione non può evidentemente esserci aumento della scienza e della buona filosofia e quindi per converso lo sradicamento graduale, faticoso della superstizione e dell'astrologia permetterà uno salto in avanti straordinario per tutta la Chiesa e per tutto l'Occidente. Veniamo a un altro punto, brevissimo, perché ci avviamo verso la nostra conclusione. Parliamo delle lettere, il rapporto con le lettere. Abbiamo capito sommariamente il rapporto con la filosofia, massimo potenziamento, massimo sviluppo, perfezionamento del pensiero greco rispettato dove può essere rispettato. Sul piano delle lettere il discorso è simile, cioè i padri dell'imperio, anche impero dell'impero romano cristiano, i padri della Chiesa sono i nostri più grandi testimoni, ma poi abbiamo ovviamente altre fonti. E le lettere, intese come studi di lettere umane, quindi studi di umanitate, umane lettere per dirla con il linguaggio quattrocentesco, lo studio cioè di materie letterarie, è molto incentivato, molto praticato, si può dire, da tutti i padri della Chiesa. I cristiani e i padri in particolare hanno spesso studiato nelle più importanti facoltà, diciamo, di lettere, facoltà intese come scuole di retorica del tempo, ad Alessandria, ad Atene, ad Aquileia, nelle scuole delle Gallie, che erano molto quotate in questo periodo, e sono a volte straordinari retori, straordinari conoscitori dell'arte retorica. Così, per esempio, è il caso di San Basilio il Grande, di San Gregorio di Nissa, di San Gregorio Nazianzeno, cioè abbiamo grandissimi padri della Chiesa, grandissimi vescovi e santi, che sono però anche grandi protagonisti culturali, avendo ricevuto durante la loro giovinezza una perfetta preparazione retorica, una perfetta preparazione retorica, quindi letteraria. Avendo letto moltissimi autori pagani, e quindi grandi lirici, grandi poeti, grandi scrittori, conosciuti spesso in modo così perfetto e profondo da citarli ripetutamente nei loro testi, sono abbondantissime le citazioni dei grandi letterati antichi greco-cristiani, e contrariamente alla leggenda non c'è nessun falso pudore verso questi autori. Ovviamente se ne sconsigliano le pagine peggiori, ad esempio Turpi, o certi autori vengono sconsigliati ai giovani, ma nel complesso c'è un perfetto amore, perfetta passione per questi autori che vengono letti, riletti, studiati e in un certo senso riplasmati. Abbiamo un esempio supremo di questo ed è Girolamo, San Girolamo, che di fatto ha una cultura umanistica straordinaria già prima di convertirsi pienamente, entrare nella vita religiosa, ascetica che condurrà. E San Girolamo appunto ha una perfetta formazione classica, ha letto numerosissimi testi di autori classici, se ne è procurato i manoscritti, copie, e era talmente innamorato della cultura classica da girare quando doveva fare un viaggio portando con sé tutta la propria raccolta di libri. Era letteralmente innamorato della perfezione della sua biblioteca di autori greco-latini. E San Girolamo, non casualmente, nelle sue lettere, nei suoi documenti, nella sua immensa opera, non dimentichiamo che ha vissuto a lungo a Gerusalemme, in Palestina, San Girolamo mostra un rispetto assoluto, un rispetto molto profondo verso tutta la cultura classica, perché appunto a chi polemizzerà con lui farà notare come, se si ha qualche accorgimento, qualche prudenza nell'evitare certi autori, di fatto è straordinario alimento culturale e spirituale, molto utile in certi casi per pacificare ecco, il rapporto con la cultura greco-romana. San Girolamo cita moltissimi autori e ci ha narrato della sua vita un episodio particolarissimo, cioè un sogno in cui si sente sgridare da Gesù in persona, che gli dice: tu sei ciceroniano e non cristiano, cioè tu preferisci le lettere classiche allo studio della Bibbia. Molto scosso da questo sogno si risveglia e fa una specie, si accorge che nel sogno ha fatto una specie di promessa, di voto, di non leggere più questi testi per almeno 15 anni, i suoi amatissimi testi classici. E in parte rispetterà questa promessa, fatta però in un sogno, quindi un po' particolare, ma la promessa stessa fa capire quanto forte fosse la sua passione per gli autori classici, che di fatto ricorrono molto abbondantemente in tutta la sua opera. Anche qui quindi vale il principio che si può, per i padri, leggere, studiare qualunque autore pagano, purché si sia prudenti, escludendo opere palesemente immorali o inadatte ai giovani. Ma il giusto argomento dei padri è questo: la cultura letteraria greco-romana è il vertice del dominio della parola, del pensiero, della scrittura, e la formazione dei giovani destinati alle classi dirigenti del paese devono conoscere anche questi autori per raffinarsi culturalmente e volgere a fini apologetici appunto tutti gli studi fatti nel campo delle belle lettere. Per cui si ha uno straordinario fiorire di studi, di letture di appunto grandi opere classiche che vengono conservate gelosamente, custodite, le ritroveremo spesso nei monasteri dove i copisti le propagheranno in tutto il mondo a beneficio della civiltà successiva che sta appunto nascendo. Questo uso dei testi classici al fine di spiegare, chiarire, per esempio, concetti morali o teologici cristiani, rimarrà una costante della tradizione cristiana e abbiamo moltissimi esempi di citazioni, diciamo, legate a autori pagani in ambiente cristiano. Anche qui non c'è frattura, c'è continuità. Giuliano l'Apostata, non a caso, compirà quell'atto barbaro che abbiamo già ricordato, di cercare di impedire per legge ai maestri cristiani di leggere e commentare testi pagani e di conseguenza agli studenti delle scuole cristiane di rimanere incolti e privi di cultura classica. L'operazione durò per fortuna poco, grazie alla morte di Giuliano, ma fa capire come il mondo pagano guardasse con odio, non vedesse con simpatia appunto applicarsi alla cultura pagana meglio di loro da parte dei cristiani. È una sorta di lotta culturale che si sviluppa appunto durante la tarda età pagana. E queste osservazioni mirano a farci capire, quindi con ciò chiudiamo, come c'è una apertura, la cultura precedente, classica, greco-romana, unica per valore, per importanza, che mostra come il cristianesimo è religione non sentimentalistica, non irrazionale, ma al contrario, profondamente razionale, che lascia aperti grandi spazi per appunto continuare a rapportarsi con tutta la cultura precedente. E questo perché? Perché di fatto siamo in un contesto completamente diverso dalla fede, per esempio, monoteista islamica, che è una fede dove la cultura profana, la cultura non islamica viene tutto sommato aggredita. In cui padri abbiamo una lezione universale di equilibrio, di apertura, di diciamo di ampiezza di sguardo e di saggezza, e l'intero patrimonio greco-romano viene preso e trasmesso alle generazioni successive, ritenuto fondamento imprescindibile della formazione anche di un cristiano. E quindi le scuole cristiane, da subito, addirittura durante le persecuzioni, già operavano e formavano buoni cittadini e buoni cristiani partendo dal dominio della retorica, cioè dal dominio dell'arte del ben parlare, del ben, bello scrivere, che si otteneva questo dominio proprio attraverso la diuturna, assidua lettura dei grandi autori, dei grandi retori classici. E questo per noi rappresenta un elemento apologetico molto forte, perché appunto sfata, distrugge il mito di un cristianesimo incapace di custodire la grande cultura a lui precedente. Con questo saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.